Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, cominciamo questo martedì la lettura dell'esortazione apostolica sull'amore verso i poveri di Lexite di Papa Leone. È il primo documento, diciamo così, di un certo rilievo, nel senso che precedentemente in questi mesi il Papa ha fatto molti discorsi, molte omelie, però testi più importanti, più rilevanti del Magistero, che sono senz'altro le encicliche, ma anche le esortazioni apostoliche. Questa è la prima, l'esortazione apostolica, che riprende un testo che negli ultimi mesi della sua vita stava preparando il suo predecessore. Ed è molto significativo che un Papa accolga, diciamo così, un testo del Magistero preparato dal suo predecessore e lo faccia proprio, magari con delle aggiunte, con degli interventi, delle modifiche a sua scelta. Però, dicevo, è molto significativo perché indica la continuità della Chiesa, la continuità nel Magistero della Chiesa. È la seconda volta che avviene, a mia scienza, era accaduto anche con la prima enciclica di Papa Francesco, la Lumen Fidei, che di fatto aveva fatto propria un'enciclica che stava preparando Benedetto XVI e che così diventerà è diventata la prima enciclica di Papa Francesco. È molto significativo perché indica appunto come la Chiesa abbia una continuità, i papi non siano ogni papa ha il suo stile, privilegia alcuni temi rispetto ad altri, ha la sua strategia, la sua modalità pastorale speciale, particolare. Sicuramente non esistono i papi fotocopia, perché ogni papa ha una sua cultura, una sua storia, un suo stile, però la dottrina del Magistero è sempre quella, pur cambiando nello stile, nelle indicazioni, nelle modalità, la dottrina espressa dal Magistero esprime la stessa Chiesa e quindi esprime una continuità che pur potendo prevedere delle riforme, ma di fatto anche con le riforme mantiene comunque una continuità non soltanto di contenuti, ma soprattutto di intenzione. Cioè l'intenzione della Chiesa e del Magistero della Chiesa è sempre la stessa, è la salus animarum, la salvezza delle anime. La Chiesa non è un centro culturale, non è un luogo di discussione teologica, non perché queste cose non siano importanti, ma perché non è il compito principale della Chiesa. Il compito principale della Chiesa è la salvezza delle anime, cioè l'annuncio del Vangelo, l'evangelizzazione, allo scopo di salvare le anime e di salvare il mondo, cioè di aiutare le anime a vivere in un mondo dove sia più facile raggiungere lo scopo della salvezza eterna. E quindi anche quello di costruire un mondo, di favorire la nascita di un mondo che renda più facile il perseguimento agli uomini della propria salvezza. Il Papa lo dice proprio espressamente all'inizio, no? In continuità con l'enciclica di Lexit Nos, Papa Francesco stava preparando negli ultimi mesi della sua vita un'esortazione apostolica sulla cura della Chiesa per i poveri e con i poveri, intitolata di Lexite, immaginando che Cristo si rivolga a ognuno di loro dicendo: hai poca forza, poco potere, ma io ti ho amato. No? Immaginando appunto che Gesù Cristo si volga e dica agli uomini, ai poveri: hai poca forza, sei veramente povero, eppure io ti ho amato. E quindi amandoti ti ho dato quella forza di cui tu non ti devi mai dimenticare. Apro una parentesi per ricordare che l'enciclica di Lexit Nos, di Papa Francesco, l'ultima, è un'enciclica straordinariamente bella, dedicata al Sacro Cuore. ed è un'enciclica che è stata completamente disattesa e dimenticata. Di Papa Francesco sono state dette tante cose, a volte anche a sproposito, sia criticandolo, sia usando i suoi testi, i suoi interventi, spesso molto sopra le righe, nel senso inusuali. Quando però pubblica un'enciclica dovrebbe essere il mondo cattolico che la fa propria. Cardinale Amato diceva che quando esce un'enciclica bisognerebbe fare una festa, perché non è soltanto un fatto intellettuale, è uscita un'enciclica, bisogna leggerla cosa dice. Ma è proprio un fatto ecclesiale, cioè è la Chiesa che produce il suo documento più importante, cioè appunto una lettera enciclica. Quindi è un evento importante perché comunica ai fedeli, ma in generale a tutti gli uomini, il proprio messaggio, il proprio insegnamento. Purtroppo noi cristiani, noi battezzati, abbiamo un brutto rapporto con il magistero, o meglio, non abbiamo nessun rapporto. Se venisse fermata la gente che va a messa, per esempio la domenica, e venisse chiesto che cos'è il magistero, io credo che molti non saprebbero come cosa rispondere. E invece il magistero è una cosa importantissima, ha un ruolo importantissimo nella vita della Chiesa. Perché la Chiesa ha il compito, appunto, come dicevo prima, della salus animarum, anzitutto, della salvezza delle anime, ma ha il compito di accompagnare le anime nella vita del mondo e quindi di aiutare generazione dopo generazione le anime dei battezzati, le anime dei fedeli, a comprendere che cosa sta avvenendo nel mondo di buono e di cattivo, per perseguire il bene e allontanarsi, combattere il male. E questo non può non farlo la Chiesa. Lo scopo del magistero non è uno scopo intellettuale, cioè non è che attraverso il magistero voi leggerete delle riflessioni particolarmente profonde su alcuni aspetti, su diversi aspetti della teologia, della dottrina della Chiesa, eccetera, perché non è lo scopo del magistero. Lo scopo del magistero è proprio quello di ammonire, mettere in guardia, ricordare le priorità. Quello diceva il fondatore di Alleanza Cattolica, Giovanni Cantoni. È anzitutto quello di dire che ore sono, cioè che cosa sta succedendo nel mondo, come ci dobbiamo comportare, che giudizio dobbiamo dare di quella situazione, di quella nuova dottrina, di quel comportamento, di quella persona anche particolarmente importante, rilevante, cioè non è che il magistero si occupi di persone, però sicuramente nella misura in cui certe persone possono influenzare dal punto di vista culturale, dal punto di vista intellettuale, spirituale, possono influenzare la vita del mondo, chiaro che la Chiesa se ne occupa o per invitare a seguirle o per invitare ad allontanarsene, però se ne occupa, ha proprio lo scopo di aiutare le persone, aiutare i fedeli, o a diffidare oppure ad apprezzare determinati comportamenti. Oltretutto questa enciclica, l'ultima di Papa Francesco, è un'enciclica sul Sacro Cuore, che è una delle devozioni più importanti e più popolari della vita della Chiesa, che nasce, che c'è sempre stata nella vita della Chiesa, ma nasce in modo particolare nell'Ottocento con le apparizioni di Santa Margherita Maria alla Cocca, la cui festa liturgica era ieri, se non mi ricordo male. Una suora visitandina francese, a cui nel corso del XVII secolo, del 1600, appare numerose volte Gesù, invitando questa suora a rendersi disponibile per la diffusione del culto del cuore di Cristo dentro la Chiesa anzitutto e poi in generale nel mondo. Nasce da qui quella devozione che è ancora abbastanza diffusa, ma che è stata diffusissima in tutto l'Ottocento e tutto il Novecento, della pratica dei primi 9 venerdì del mese, perché Gesù promette, attraverso Santa Margherita Maria, che chi per 9 mesi consecutivi si comunicherà, si confesserà, riceverà appunto l'Eucaristia, pregherà secondo le intenzioni del Sacro Cuore, sarà assistito direttamente da lui al momento della sua morte e quindi sarà salvato. È una rivelazione importantissima che ha un rilievo anche sociale, politico, direi. È uscito un bellissimo libro in questi giorni, in questi ultimi 2 anni, se non sbaglio ormai, di Dario Di Maso, che fa proprio la storia del Sacro Cuore, della devozione al Sacro Cuore, che nasce in un'epoca in cui la Chiesa era afflitta da un'eresia, il giansenismo, un'eresia interna, un'eresia molto basata sul rigorismo, cioè sul considerare Dio una realtà talmente lontana, alla quale invece di accostarsi, soprattutto attraverso il sacramento dell'Eucaristia, il più possibile, veniva consigliato di accostarsene con molta attenzione una volta ogni tanto a Pasqua, eccetera. Era un'eresia molto rigorista, diciamo così, quella che la Chiesa combatté e combatté soprattutto attraverso la diffusione del cuore di Gesù, della devozione del cuore di Gesù, mostrando come è il cuore di Cristo che dobbiamo guardare come a modello, come a colui che ci deve condurre verso la salvezza. Come Cristo volesse da ciascuno di noi l'amore proprio, l'amore del cuore, il cuore al cuo che parla al cuore. E che non fosse quindi quello che dobbiamo avere con Lui, un rapporto astratto, intellettuale, eccetera, ma un vero rapporto filiale da padre in figlio. Queste apparizioni sono state tanto importanti, non solo perché hanno favorito la diffusione della devozione al cuore di Gesù, ma anche perché appunto Gesù parlando a questa suora dice la Francia deve cambiare direzione, il mondo in generale se non si convertirà finirà male. E infatti la Francia che non prende sul serio le rivelazioni a Santa Margherita Maria, la Francia, soprattutto il re, la Madonna aveva, cioè Gesù aveva chiesto tramite Santa Margherita Maria che il re consacrasse al suo cuore la Francia, ma il re, che era il re Sole, il famoso re Sole, il re Luigi XIV, non lo fa. Non prende sul serio questo appello che gli viene rivolto attraverso Santa Margherita Maria, ma direttamente dal cuore di Gesù. E così la Francia finisce male. Nel secolo dopo, nel secolo successivo, finisce sotto i colpi della Rivoluzione francese nel 1789. E la Chiesa viene duramente perseguitata fino alla restaurazione del 1815, viene criticata, attaccata, appunto, e non prende sul serio il rimedio che Dio aveva previsto attraverso appunto queste apparizioni del Sacro Cuore. Però, nonostante non vengano prese sul serio dalle istituzioni, le apparizioni hanno un grandissimo successo popolare. La Chiesa le fa proprie. Ancora oggi in molte chiese italiane c'è l'abitudine di celebrare in modo particolare il primo venerdì del mese, appunto attraverso il ricordo della cosiddetta pratica riparatrice per i peccati degli uomini attraverso il Sacro Cuore, la devozione del Sacro Cuore, in particolare la comunione riparatrice nei primi 9 venerdì del mese, e anche attraverso l'ora santa, l'ora di adorazione che viene chiesto di fare nella notte del giovedì, appunto il giovedì che precede il venerdì della passione di Cristo, con la quale Cristo appunto ci ha salvato. Nella intenzione di Papa Francesco c'era proprio questa volontà di legare il Sacro Cuore, la diffusione della sua devozione che si diffonde soprattutto a livello popolare, con i poveri. E infatti questa ultima esortazione apostolica di Papa Francesco ha come obiettivo rimarcare il legame della Chiesa con i poveri e verso i poveri, che come sappiamo è stata un po' forse la caratteristica principale, l'attenzione principale che Papa Francesco ha avuto nel corso dei 12 anni del suo pontificato, cioè questa attenzione ai poveri, ai loro bisogni, alle loro necessità. L'opzione preferenziale per i poveri di cui si parla da anni ormai nella vita della Chiesa, in realtà è l'opzione preferenziale per i poveri che ha Gesù nel corso di tutta la sua vita pubblica. Non sono venuto per i peccatori, non sono venuto per i giusti, ma sono venuto per i peccatori. I poveri non sono soltanto i poveri materiali, i poveri sono anche quelli che non hanno Cristo, che non hanno la verità, che non hanno quindi con chiarezza, che non hanno presente con chiarezza la via della salvezza. Ed è evidente che Gesù, in tutti i suoi 3 anni di vita pubblica, ha manifestato un'attenzione particolare, sicuramente per i poveri materiali. Pensate soltanto alla parabola del povero che vive ai piedi del ricco che disperde i suoi beni, che non si preoccupa del pane che cade dalla sua tavola, che non si preoccupa di questo povero Lazzaro che non ha neanche così, non ha neanche gli occhi per piangere, diremmo noi, non ha da mangiare, eccetera. Però la povertà non è soltanto questa, cioè la povertà non è soltanto la mancanza di beni materiali. La povertà è anche e soprattutto la mancanza di Dio, la mancanza di una prospettiva chiara, della salvezza, della santificazione che deve caratterizzare la vita di ogni battezzato, di ogni uomo in generale. Quindi l'opzione preferenziale dei poveri è un'opzione tipica, caratteristica dell'essere cristiani, Ma non dobbiamo mai dimenticare che ci sono tanti mo modi diversi di aiutare i poveri. Questo Papa, l'esortazione apostolica lo ricorda bene, del resto è il buon senso che ci aiuta a capire questo passaggio. Vi leggo numero 9. La condizione dei poveri rappresenta un grido che nella storia dell'umanità interpella costantemente la nostra vita, le nostre società, i sintomi politici ed economici e non da ultimo anche la Chiesa. Sul volto ferito dei poveri troviamo impressa la sofferenza degli innocenti e perciò la stessa sofferenza di Cristo. Allo stesso tempo dovremmo parlare forse più correttamente dei numerosi volti dei poveri e della povertà, perché si tratta di un fenomeno variegato. Infatti esistono molte forme di povertà, quella di chi non ha mezzi di sostentamento materiale, la povertà di chi è emarginato socialmente e non ha strumenti per dare voce alla propria dignità e alle proprie capacità, la povertà morale e spirituale, la povertà culturale, quella di chi si trova in una condizione di debolezza o fragilità personale o sociale, la povertà di chi non ha diritti, non ha spazio, non ha libertà. Eccoci, sono tanti modi, evidentemente, di prendersi cura. Quello che è certo è che bisogna prendersi cura, cioè bisogna avere questa opzione preferenziale per i poveri, per tutti i poveri. Le opere di misericordia corporale o spirituale ti aiutano a capire veramente che cosa sia la povertà. Il testo poi ci ricorda la centralità dei poveri, che non sono soltanto una delle cose di cui la Chiesa si deve far carico, no, hanno un posto centrale. Qui è sempre molto difficile ed è bene sempre diffidare di coloro che dicono: ah, i poveri e basta, oppure quelli che hanno in mente un aspetto soltanto della vita della Chiesa. No, ci sono i giovani, no, bene, i poveri, bene, ma i poveri e i giovani e la dottrina e il catechismo e l'educazione e il matrimonio e la famiglia, no, non quando proprio non c'ho nulla da fare di cui occuparmi, allora mi ricordo dei poveri. Non è possibile dimenticare i poveri se non vogliamo uscire dalla corrente viva della Chiesa che sgorga dal Vangelo e feconda ogni momento storico. Si comprende bene allora perché si può anche teologicamente parlare di un'opzione preferenziale da parte di Dio per i poveri. Un'espressione nata nel contesto del continente latinoamericano, in particolare nell'Assemblea di Puebla, ma che è stata ben integrata nel successivo magistero della Chiesa. L'attenzione ai poveri, molto, diciamo così, esplicita, nasce nella Chiesa con riferimento all'America Latina ed è una cosa abbastanza comprensibile. In America Latina ci sono moltissimi poveri, proprio po poveri, poveri, poveri veri. È il continente dove A differenza dell'Europa o anche dell'America del Nord, non si è sviluppata tanto una classe media. E quindi i paesi dell'America Latina, chi più chi meno, sono un po' divisi, o meglio, sono un po' caratterizzati da questa difficoltà, cioè c'è una grande massa di persone molto povere, c'è una piccola minoranza di persone molto ricche e non c'è quell'articolazione del corpo sociale attraverso i corpi intermedi che invece caratterizza molti paesi europei, dove esistono non solo gli operai, i contadini, gli imprenditori, le persone, diciamo così, molto altolocate, ma esiste una grande classe media, ceto medio. Questo dà molto equilibrio alla società. È evidente che il Papa venuto dall'altra parte del mondo, venuto dall'Argentina. L'Argentina è stato un paese che è andato in tilt, cioè che è fallito, è andato in bancarotta 2 volte. Quindi potete immaginare soltanto quanta povertà ci sia, quanta povertà estrema ci sia stata in questi anni. Quindi è normale che la Chiesa abbia un'attenzione particolare al mondo dell'America Latina, in modo particolare quando diventa Papa un uomo, un prete, un vescovo che viene da lì. Ecco. Però, appunto, bisogna evitare due errori, cioè quello di pensare che l'attenzione della Chiesa sia soltanto per questo problema, per questo tipo umano, o al contrario, pensare che non sia un problema. Cioè non essere veicolo di trasmissione di quello che la Chiesa dice anche su questo punto. Questa preferenza non indica mai un esclusivismo, leggo sempre dal testo, o una discriminazione verso altri gruppi che in Dio sarebbero impossibili. Essa intende sottolineare l'agire di Dio che si muove a compassione verso la povertà e la debolezza dell'umanità intera e che, volendo inaugurare un regno di giustizia, di fraternità e di solidarietà, ha particolarmente a cuore coloro che sono discriminati e oppressi, chiedendo anche a noi, alla sua Chiesa, una decisa e radicale scelta di campo a favore dei più deboli. Anche qua nulla di nuovo, purché venga fatto. Perché tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, no? Noi siamo tanto bravi a dire come dovrebbe svilupparsi, che so, la vita di una famiglia, di un comune, dal punto di vista culturale, sociale, economico, ma poi in realtà non ce ne occupiamo come sarebbe giusto che fosse, ecco. Cioè non lo mettiamo dentro a tema della nostra vita, questa attenzione verso chi ha particolare bisogno. Quindi l'opzione preferenziale dei poveri non è esclusiva, però è impegnativa. Ognuno deve trovare le modalità proprie di aiutare i poveri, parentesi, l'elemosina serve e anche molto, come dice la scrittura, l'elemosina può coprire tanti peccati, però non è sufficiente. Non è che io metto in tasca, prendo le monete che vi trovo e le do e ho risolto il mio problema. Cioè, no, la mia attenzione verso il tema della povertà da battezzato, da cristiano, deve essere molto più profonda, molto più articolata, molto più generale. Quindi ognuno deve trovare le proprie modalità per esercitare questa forma di carità, però tutti abbiamo il diritto dovere di preoccuparci di fare le opere di misericordia, che siano opere di misericordia spirituali o opere di misericordia corporale. Va bene lo stesso, ognuno faccia quello che sembra che gli sia stato richiesto e non si faccia, non si preoccupi d'altro. Come deve essere l'atteggiamento del cristiano nei confronti dei poveri, degli ammalati, delle persone più lontane? Anche qui il testo ci aiuta, perché dice, cioè, più che dire, riprende la seconda lettera ai Corinti, capitolo 9 di San Paolo. Dove c'è una frase che, vabbè, l'abbiamo sentita tante milioni di volte, quindi ci sembra normale, ma non è normale. È sovraumana, non è umana. Dio ama chi dona con gioia. Ma loro dice, ma io devo aiutare, sì, ma non solo, ma devi farlo col sorriso sulle labbra. Dio ama chi dona con gioia. Non devi donare facendo cadere dall'alto il tuo dono, che può essere il tuo tempo, la tua intelligenza, i tuoi consigli, i tuoi soldi, la tua libertà, il tuo tempo libero, eccetera. Qualunque cosa sia, tieni presente, ci vuol dire che fare il bene fa bene. Fa bene soprattutto a chi lo fa. E quindi cerca di farlo con gioia, perché Dio ti ha dato il grande privilegio di poter aiutare quella persona, quella situazione, quell'ambiente, quella realtà buona. Tu cosa fai? Dice, ma io sono malato, tante volte tante persone anziane dicono, ma io cosa posso fare? Ma tu puoi fare tantissimo. Con il rosario in mano, sì, si possono veramente spostare le montagne, come dice Gesù. Devi farlo bene, farlo in maniera adeguata e ordinata. Poi il Papa riprende una parola di Sant'Agostino, siamo già al terzo capitolo. Agostino mette sulla bocca del Signore le seguenti parole: ho ricevuto la terra, darò il cielo. Ho ricevuto beni temporali, restituirò beni eterni. Ho ricevuto il pane, darò la vita. Ho avuto ospitalità in casa, ma io darò la casa. Sono stato visitato quando ero malato, ma io darò la salute. Sono stato visitato in carcere, ma io darò la libertà. Il pane dato da voi ai miei poveri è stato consumato, mentre il pane che io darò non solo vi ristorerà, ma non finirà giammai. Anche qua passaggio molto importante: non basta dare, non basta essere generosi, bisogna farlo col sorriso sulle labbra, anche se non ce ne abbiamo voglia. Anche se vorremmo magari fare altro rispetto a quello che stiamo facendo. Ma attenzione, se Dio ci dà un compito, se Dio ci chiama a svolgere una funzione, noi dobbiamo rispondere e rispondere con gioia, con entusiasmo, con partecipazione. Adesso mi fermo per rispondere alle vostre domande. In attesa delle telefonate che possono arrivare, ma non arrivano stasera, io vado avanti del capitolo terzo, Una chiesa per i poveri. Come vedremo, poveri sono anche gli ammalati, per esempio, i prigionieri, quelli cui manca la fede. Bisogna stare attenti a evitare di usare la povertà come è stato fatto nel corso degli anni 60-70, soprattutto da alcune componenti della Chiesa, in particolar modo in America Latina, dove nacque la cosiddetta teologia della liberazione. Ma anche in Europa, dove c'erano i cristiani per il socialismo, per esempio, altre forme di sfruttamento dell'opzione preferenziale per i poveri, cioè per quell'amore tutto speciale per i poveri che ha la Chiesa, in una chiave rivoluzionaria, in una chiave dialettica, in una chiave marxista sostanzialmente, di appoggio al marxismo nella sua lotta di classe, che vedeva proprio, che aveva come caratteristica l'odio di classe, cioè il proletariato barra l'operaio, il contadino, che doveva odiare il nemico di classe, il borghese, il latifondista, insomma, il nobile, e con questo odio, una specie di motore della storia, avrebbe dovuto fare la lotta di classe e fare la rivoluzione, cambiare radicalmente il mondo. Purtroppo in molti ambienti cattolici la teologia della liberazione, che poi verrà condannata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, presieduta dal cardinale Ratzinger in due documenti del 1984 e del 1986, la teologia della liberazione era una forma di teologia che prendeva l'analisi marxista del materialismo storico e cercava di applicarlo ai fatti storici. Unitamente al Vangelo e creando così questa commistione che soprattutto in America Latina ha creato molti disastri, molte persone che hanno abbandonato la Chiesa oppure che si servivano della Chiesa per fare una specie di rivoluzione culturale, sociale, politica, economica che non andava bene. Ecco, questo è molto importante ancora oggi evitare di farlo. Allora, purtroppo ci sono state piccole minoranze che però hanno creato tanti disagi. Oggi sicuramente non c'è più questa intenzione, almeno organizzata, eccetera, però c'è sempre un po' una mentalità soffusa come dire, di commistione delle ideologie, in questo caso del socialismo pauperista, eccetera, facendole sposare al Vangelo quando invece queste ideologie non hanno nulla di evangelico, ma sono molto molto lontane dall'insegnamento della dottrina di Cristo. Un'altra cosa molto importante è evitare di fare l'errore opposto, no? Siccome la povertà è stata usata molto come strumento di lotta di classe, di contrapposizione di classe, eccetera, allora tutto quello che riguarda i poveri deve essere dimenticato, messo da parte, eccetera. Anche questo è un atteggiamento profondamente sbagliato. Nel corso del tempo, dice il testo, i monasteri benedettini divennero luoghi che contrastavano la cultura dell'esclusione. I monaci coltivavano la terra, producevano cibo, preparavano medicine e le offrivano con semplicità ai più bisognosi. Il loro lavoro silenzioso era il lievito di una nuova civiltà, dove i poveri non erano un problema da risolvere, ma fratelli e sorelle da accogliere. La regola della condivisione, il lavoro comune, l'assistenza ai vulnerabili strutturavano un'economia solidale in contrasto con la logica dell'accumulo. Come dire che la povertà ha una dimensione sociale. Cioè, non è che noi dobbiamo soltanto aiutare il singolo, certo anche, ma dobbiamo, cioè la Chiesa deve, e quindi noi con la Chiesa, di cui siamo parte, dobbiamo studiare, diffondere le convinzioni, diciamo così, le convinzioni culturali, dottrinali, per mezzo delle quali e soprattutto per mezzo della dottrina sociale della Chiesa, creare le condizioni di un mondo giusto, di un mondo più giusto, di un mondo dove non ci sono, dove i poveri non sono trattati male, sono valorizzati senza che diventino l'unica causa dell'essere parte della Chiesa. Questo è molto importante, perché da una parte evita di correre il rischio di usare la povertà come forma di lotta di classe, dall'altra ci aiuta a capire che la povertà è molto più estesa. C'è una povertà intellettuale, morale, relazionale oggi, soprattutto nell'epoca dei social, dove tutti i giovani sono abituati a confrontarsi quasi esclusivamente con se stessi, attraverso lo smartphone, attraverso il computer, attraverso. Invece, tutto quello che serve a farci capire che la povertà ha una dimensione più grande, molto più grande, è benedetto da Dio, cioè perché aiuta la Chiesa anche a, come dire, a respirare con profondità, cioè a occuparsi di tutta la grande problematica della povertà. E dice, nei monasteri benedettini divennero luogo, per contrastare la cultura dell'esclusione. I monaci coltivavano la terra, producevano cibo, preparavano medicine e le offrivano con semplicità ai più bisognosi. Il loro lavoro silenzioso era il lievito di una nuova civiltà dove i poveri non erano un problema da risolvere, ma fratelli e sorelle da accogliere. Regola della condivisione, il lavoro comune, l'assistenza ai vulnerabili strutturavano un'economia solidale in contrasto con la logica dell'accumulo. E qui vediamo la dimensione sociale, se vogliamo chiamarla così, della battaglia, della lotta, dell'amore per i poveri. Tra la fine del XII secolo e l'inizio del XIII, quando molti cristiani erano catturati nel Mediterraneo o ridotti in schiavitù nelle guerre, sorsero, dice il testo, due ordini religiosi, l'ordine della Santissima Trinità per la redenzione degli schiavi, cosiddetti trinitari, fondato da San Giovanni de Matta e da San Felice di Valois, e l'ordine della Beata Vergine Maria della Mercè, dei Mercedari, fondato quest'ordine da San Pietro Nolasco con l'appoggio di San Raimondo di Peñafort, che era un domenicano, cioè un figlio di San Domenico. Queste comunità di consacrati sono nate con il carisma specifico di liberare i cristiani fatti schiavi, che era una piaga che allora c'era. Mettendo a loro disposizione i propri beni e spesso offrendo in cambio la propria vita. I trinitari, con il loro motto Gloria tibi Trinitas et captivis libertas, gloria a te Trinità e libertà ai prigionieri, e i mercedari, cioè trinitari e mercedari, aggiunsero un quarto voto. Cioè, oltre ai tre voti dei monaci, diciamo così, dei religiosi, che sono la povertà, l'obbedienza e la povertà, l'obbedienza e la castità, aggiunsero un quarto voto. Testimoniarono che la carità può essere, testimoniando così che la carità può essere eroica. La liberazione dei prigionieri è un'espressione dell'amore trinitario, un Dio che libera non solo dalla schiavitù spirituale, ma anche dall'oppressione concreta. Questo era il quarto voto, cioè quello di fare tutto il loro tutto il possibile per liberare gli schiavi, che ce n'erano ancora. Allora, questi ordini religiosi hanno dato vita a una tradizione, dice il Papa, che non è conclusa. Al contrario, ha ispirato nuove forme di azione di fronte alle schiavitù moderne, che sono il traffico di esseri umani, il lavoro forzato, lo sfruttamento sessuale, le diverse forme di dipendenza. La carità cristiana, quando si incarna, diventa liberatrice. Qui mi fermo, poi continueremo, e intanto spero che a questo punto qualche domanda sia arrivata, se no ci lasceremo e ci rivedremo settimana prossima. Bene, siamo arrivati alla fine, vi auguro una buona notte, una buona settimana. Abbiamo cominciato e andremo avanti a leggere insieme la lettera all'esortazione apostolica sull'amore per i poveri di Papa Leone XIV e continueremo andando a partire dalla prossima settimana. Ancora buona notte e buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.